La filosofia e l'etica della liberazione di Husserl non elude la questione non solo di un'etica universale, ma anche, come abbiamo visto, di un'etica contestuale e perciò anche di un'etica materiale. Perché qual è il principio di quest'etica materiale? È la totalità della vita umana, è la sua tutela, è la vita umana. L'oggetto dell'etica materiale in quanto tale. E proprio la vita contiene una sua intrinseca universalità, no? La vita umana. E questo è, un aspetto molto importante che sottolinea Husserl. Pur trattandosi di una relazione complementare tra forme di vita buona e principi etici del discorso, come direbbe Apel, tuttavia Husserl affronta il problema dell'etica materiale alla luce dell'esperienza della prossimità, che non è suscettibile però di una fondazione ultima nel senso in cui dice Apel. Come abbiamo visto, qui si tratta di un'altra fondazione antropologico-metafisica. E naturalmente il problema sollevato da Husserl implica anche, non diversamente da Apel, la questione della macroetica, di un'etica universale, ma anche di un'etica globale, non confondiamo globale con universale, e quindi di una responsabilità solidale. E questa è, come dire, uno dei compiti che pertiene specificamente osserva Husserl all'etica della liberazione. Questo compito non è disatteso da Apel, no? Nella seconda parte della sua riflessione. Però effettivamente in Husserl assume un ruolo predominante. E di qui appunto tutte le interessanti osservazioni di Husserl sulla macroetica e nell'epoca della globalizzazione e dell'esclusione, e quindi anche di un'etica globale, nell'ambito di contestualizzata, è sempre quest'etica che industria deve essere contestualizzata, quest'etica della liberazione, nell'ambito dei gravi problemi inerenti al rapporto nord-sud del mondo, paesi sottosviluppati e paesi sviluppati, paesi neocapitalisti e paesi che vivono nella miseria, primo mondo e terzo mondo, eccetera, eccetera. No? Quindi questo è il contesto sempre che per Husserl costituisce un punto di partenza ineludibile. Non è vero. Dunque, lo stesso Apel sottolinea un limite dell'etica del discorso quando ammette a priori, come gli scrive, un privilegio morale per i membri di una razza o classe oppressa. Di fronte ai privilegi sociali. Cioè, qual è questo privilegio? Il diritto di realizzare l'uguaglianza anche al di là delle regole. Ecco, anche Apel, nella sua evoluzione, nell'evoluzione della sua riflessione, ecco, ritiene proprio questo. Ecco, in fondo, come dire, condivide il punto di vista di Husserl, perché ritiene che, è vero, anche l'etica del discorso non può eludere questo fatto. Cioè, deve ammettere a priori un privilegio per i membri di una classe oppressa. Qual è questo privilegio? Di realizzare l'uguaglianza anche al di là delle regole. E quando le disuguaglianze sono, come dire, evidenti, come il caso del sottosviluppo, dell'alienazione, della discriminazione, delle disuguaglianze, lo stesso Apel dice che c'è questa necessità di realizzare l'uguaglianza anche al di là delle regole. Quali regole? Quelle che aveva stabilito nella fondazione della parte A e quindi qui perciò dice Apel è il caso di riferirsi anche e soprattutto alla parte B, quella parte A e B di cui vi ho detto, no? E che voi vedete rappresentati in quello schema. E nell'ultima pagina, nelle ultime pagine del libretto della Yakabook che voi studierete, dove c'è un grafico sulla rappresentazione di questi compiti della parte A e della parte B dell'etica. E quindi anche Happer riconosce che è necessario questa difesa del principio di giustizia anche al di là delle regole, quando le ingiustizie sono palesi, quando le disuguaglianze sono evidenti. E a questo livello Happer si richiama al principio di universalizzazione che era stato formulato già da Habermas, vi ricordate, no? Che così recitava, no? Agisci solo secondo la massima di cui ti possa postulare in un esperimento di pensiero che le conseguenze, gli effetti secondari derivati presumibilmente dalla sua universale osservanza per la soddisfazione degli interessi di ogni singolo soggetto coinvolto possono venire accettate senza coercizione in un discorso reale. Se potesse venire condotto insieme ai soggetti coinvolti da parte di tutti i soggetti coinvolti. E questo era il famoso principio U elaborato da Habermas, il principio di E che Habermas fa suo, come abbiamo già detto. Ma per fronteggiare tuttavia queste situazioni di disuguaglianza, come abbiamo visto, Habermas dice che bisogna andare anche oltre le regole, no? C'è questo privilegio, no? Eccezione in definitiva, che non è la regola, l'eccezione, per fronteggiare situazioni di disuguaglianza che in una determinata situazione storico-sociale, perciò occorre anche ricorrere a un principio di integrazione, e che è appunto formulabile nel principio E. Principio E che stabilisce l'obbligo di individuare un possibile punto di incontro tra agire morale ed agire strategico-strumentale, ponendo l'agire strategico-strumentale al servizio dell'agire morale. Quindi è necessario anche, oltre al principio U, il principio E che abbiamo appena detto. E di qui naturalmente il compito emancipatorio, come abbiamo visto, democratico, dell'etica anche del discorso. No? Come abbiamo già avuto modo di dire. Questa in definitiva è anche la posizione di Happer in risposta appunto all'appello del popolo a tutta la questione della giustizia e delle disuguaglianze e quindi a tutto il processo di liberazione formulato da Dussel, no? E da Apple, scusate, e quindi il processo di liberazione formulato e perseguito da Dussel. E questa questione, naturalmente, dell'oppressione, dell'ingiustizia, era già stata rilevata, sottolineata anche da Habermas. Quindi Apple si trova, insomma, davanti alle opinioni, sia di Dussel, no? Nel dialogo che stiamo esaminando, molto sinteticamente, ma anche su questo aspetto anche di Habermas. Già Habermas aveva fatto notare esattamente questo, cito da un testo di Habermas. Nessuno può agire a favore della mutua comprensione in presenza di strutture sociali repressive senza i presupposti ideali. Quindi non si può agire per la mutua comprensione quando vi sono strutture sociali repressive. Di fronte alla disuguaglianza, eccetera, è inutile appellarsi alla mutua comprensione. Non si può agire appellandosi alla mutua comprensione, perché bisogna sanare, vincere, superare le strutture sociali repressive, le strutture sociali che implicano disuguaglianze, alienazione, sfruttamento, e non basta appellarsi alla mutua comprensione. Quindi lo stesso Habermas aveva notato questo. E a sua volta Dussel rileva, sia dal punto di vista di Habermas, quasi in risposta ad Habermas, e Dussel a sua volta ribatte che dinanzi alla la strutturale disuguaglianza nella società, dove permeata da processi di dominio, di sfruttamento, di alienazione, e ogni appello alla corresponsabilità, a volte è inadeguata, è persino parziale, dice lui. Perché? Perché, appunto, può sfociare quasi nel cinismo. Insomma, non bastano gli appelli. Questo lo ribadisce sia Habermas che lo stesso Dusser. Bisogna andare oltre. E Dusser effettivamente va oltre. E qual è questo oltre? E che poi l'inizio è prendere coscienza di queste, non è vero, gravi situazioni di oppressione. E quindi prendere coscienza con tutto ciò che essa comporta, come abbiamo visto, il riconoscimento, la giustizia, eccetera, eccetera. Ma anche, e questa è la parte negativa, no? Ma anche c'è una pars construens. Ecco, fare questo implica un compito di ricostruttivo, di ricostruire le radici dell'identità di quel mondo vitale sfruttato ed alienato. Ecco, questo è molto interessante. No? No, non basta solo denunciare, come le ingiustizie, gli sfruttamenti, le alienazioni, le disuguaglianze. No, questa è una parte negativa necessaria, dice osserva Dusser. Ma poi è necessaria una parte positiva. E qual è questa parte positiva? Un compito ricostruttivo, cioè ricostruire l'identità di questo mondo vitale, sfruttato, alienato e misconosciuto, e in definitiva occultato, non meno dell'America, no? La cui conquista, come abbiamo già detto, per i latinoamericani è un occultamento. E poi bisogna ricostruire, cioè una pars construens, una parte negativa di denuncia, di forte denuncia e quindi di presa di coscienza, ma poi anche un compito di ricostruttivo. E tutta l'opera di Dusser è, consta di due parti, no? Una parte di denuncia e una parte di ricostruzione, una pars destruens e una pars construens. E a parere di Dusser, le posizioni poi di Habermas e di Apel, che pure hanno convenuto che in effetti la situazione nel mondo contemporaneo è proprio contrassegnata da questi fenomeni di alienazione, di sfruttamento, di disuguaglianza, eccetera. Essi si fermano però alla parte della denuncia, il riconoscimento di questa situazione. Ma a parere di Dusser, resta da adoperarsi per la parte costruttiva. E d'altronde, dice Dusser, essi non sono poi da essi è molto difficile questa parte costruttiva. Perché? Perché bisogna immergersi nell'intimo, nella storia, nelle tradizioni vive del mondo degli oppressi. E perciò Dusser ricostruisce tutte le tradizioni vive, la storia, la civiltà latinoamericana, la riscoperta degli indios, eccetera, eccetera. Ricostruire le radici significa poi ripercorrere, rimettere, rievocare l'anima viva di questi popoli, la loro lingua, la loro cultura, le loro tradizioni. E questo è un compito che pertiene in primis, no? Proprio alla cultura e ai popoli latinoamericani, che devono farlo in modo, autonomo, più che, riprodurre quel falso sviluppo. Quel mito del falso sviluppo, cioè ripercorrere le fasi di sviluppo così come sono state delineate e affrontate dal mondo europeo, dalla civiltà occidentale. Quindi questa ricostruzione è un fatto quasi autoctono, no? Che pertiene a quei popoli, a quelle, è un compito specifico, oltre che naturalmente ad altri. E quindi ecco perché Dusser rivaluta la lingua degli indios, rivaluta le tradizioni vive. Perché il processo di identità parte da queste radici. È da esse che devono originarsi. Se dimentichiamo o occultiamo quelle radici, tutto diventa artificiale. E quindi ha una parse, e questo è molto interessante, no? Perché naturalmente mostra come nella storia del mondo, è una storia globale, a cui contribuiscono tutti. E non può essere solo la storia dell'Occidente, come normalmente finora si è cercato di dire. E in effetti anche nelle nostre scuole finora, ma ora negli ultimi decenni le cose stanno radicalmente mutando. In fondo la storia è la storia dell'Occidente, che ha buone ragioni per essere una grande storia, ma non è solo essa la storia umana. È multicentrica, è pluralistica, è globale. Fatta dalle molte culture, dalle molte tradizioni, dalle molte vicissitudini. Dei molti popoli, delle molte etnie, delle molte razze, delle molte religioni, delle molteplici tradizioni. Privilegiarne l'una piuttosto che l'altro è privo di giustificazioni, no? Non c'è motivo. E qui il compito è quindi di rievocare, di ricostruire. La grande tradizione, i riti, i miti, la cultura, eccetera, del mondo latino, che è la parte, perché questo costituisce l'identità, costituisce la formazione dell'identità, e quindi di un ruolo originale e autonomo nella storia umana, finora misconosciuto. Quindi non solo la denuncia, oppure la parte negativa, la pur legittima e necessaria denuncia, no? Su cui alla fine finiscono per concordare anche Habermas e Appel, ma è poi necessario questo aspetto. E alla luce di questa ricostruzione, naturalmente, anche di quella e soprattutto della denuncia, lui se si serve poi di tutte queste categorie del marxismo, del neomarxismo, della scuola di Francoforte, a cui abbiamo accennato, su quale qui non possiamo insistere, no? Perché questo è, come dire, l'aspetto, come dire, anche critico, no? E a volte anche discutibile, no? Però, naturalmente, qui i giudizi sono diversi, no? Come è normale. Noi vogliamo soltanto dire, soffermarci solo su un punto, quello a cui avevamo già accennato. Cioè, che nel lavoro, nelle ricerche di Dussel sul marxismo e sul neomarxismo sono molto suggestive quelle interpretazioni riguardanti appunto il Marx giovanile, il Marx degli scritti giovanili, dove Marx appunto rivaluta molto e che era un aspetto insomma un po' trascurato negli studi sul marxismo, no? Che come sapete ha avuto una stagione molto fertile in questi studi, oggi per molteplici ragioni che non dobbiamo qui esaminare sono un po' dimenticati, sono un po' trascurati. Ecco, dice poi Marx è giovanile che ha insistito sul problema del lavoro vivo, come essenza dell'uomo. E oggi in una società come la nostra, dove il lavoro è il grande problema, questa intuizione di Marx riguardo il lavoro vivo che Dusse cerca di rivalutare nell'ambito degli scritti giovanili di Marx è molto interessante. E naturalmente questo è un aspetto importante, no? Quest'opera di ricostruzione costituisce tutta la seconda parte, no? La parte costruttiva, no? Della filosofia della liberazione. Quindi ricostruzione dell'identità, ma anche, no? Quindi una nuova riproposizione, quasi una creazione, no? Di un nuovo modo di vedere il mondo e la vita. E quindi di imporsi nella storia universale, da parte di questi popoli, che hanno uguale cittadinanza come tutti gli altri. con tutte le altre lingue, tutte le altre culture, tutte le altre tradizioni. E questo aspetto è molto importante perché è la risposta all'esclusione. Un lavoro che resta ancora da fare, sottolinea Dussel, no? Che egli ha intrapreso insieme ad altri, ma che è ancora in fieri, no? Questa ricostruzione dell'identità di questi popoli, no? Occultata sin dalla scoperta. E come dire, a questo compito egli attende, atteso nella seconda parte di tutto il suo lavoro, che poi è una ricostruzione che riguarda i vari ambiti della vita, no? Una ricostruzione che parte appunto dal mondo della vita, no? E che si incentra in esso, ma che tiene conto appunto di una ricostruzione dal punto di vista delle culture, delle tradizioni, ma anche dell'educazione, quindi del ruolo fondamentale dell'educazione, e anche della questione del genere, no? Il cosiddetto dei generi, quindi del ruolo della donna, tanto misconosciuta, alienata, sottomessa nelle culture del mondo latinoamericano, e ancora di più ad opera della conquista. Non è vero? Quindi della questione della donna, della sua identità, della sua differenza e distinzione, e la questione educativa, no? È un nuovo modo di impostare questo. Insomma, bisogna costruire questo mondo diverso, che non può essere, ecco, ridotto a quella teoria del falso sviluppo, cioè a ripercorrere quanto è avvenuto e quindi nello sviluppo dell'Occidente. Quindi questi popoli non avrebbero se non il compito di assimilare e di far proprio quanto è già stato prodotto, no? Nello sviluppo dell'Occidente, soprattutto nel mondo moderno. Ma qui si dice che bisogna cercare una via autoctona, una via propria, una via congeniale ad ogni popolo. Ogni popolo deve cercare al suo interno le sue radici, deve svilupparsi in conformità ad esse. E quindi secondo lei ciò che è più congeniale ad esso. E questo è il compito che ogni popolo deve svolgere, e questo è anche il suo contributo che può apportare tra le culture diverse, tra i mondi della vita diversi, no? Dei vari popoli, delle varie culture, delle varie etnie, eccetera. E dunque questo aspetto è, come dire, molto importante. È fondamentale questo aspetto, e perciò Dussel parla di questa. E anche qui c'è proprio, allora, come Appel dice, una trasformazione della filosofia, qui c'è, è necessaria una trasformazione del mondo, come già diceva Marx, non basta soltanto vedere il mondo, esaminarne i suoi meccanismi, ma interpretare no? come funziona, come si sviluppa, ma anche occorre cambiarlo, occorre cambiarlo. Il primo questo cambiamento, che l'industria assume anche valenza rivoluzionaria, come abbiamo visto, non è solo un cambiamento progressivo, riformatore, eccetera, no? L'abbiamo già accennato a questo aspetto, è un cambiamento radicale. Ma questo cambiamento non può che prendere le mosse, appunto, dalle radici di ciascun popolo. E quindi dalla ricostruzione dell'identità di ciascun popolo. E quindi da questa parte costruttiva, come dire, un aspetto fondamentale. E naturalmente questo compito è arduo, è molto complesso e non può essere fatto da una sola persona, come è chiaro, no? Qui sono i popoli, E il dialogo all'idea, e qui ancora una volta, no? E il dialogo, il confronto, e solo da esso può emergere, no? Qualcosa di nuovo e di diverso. Naturalmente tutto ciò non implica l'utopia, no? E quindi non si tratta di cedere all'utopia né all'ideologia, ma si tratta appunto di qualcosa di diverso, come abbiamo visto. E questo bisogna farlo. Come dire, attraverso appunto nuove forme, e anche nuove forme di addirittura forme creative. Perché ogni popolo ha una sua originalità, che naturalmente va riscoperta, e che quindi va fatta emergere, no? Più che sulla chiarezza consensuale degli argomenti, bisogna considerare l'anticipazione perciò della solidarietà, come dice Dussel, no? E Dussel si richiama perciò alla prossimità da questo punto di vista, a differenza della prossimia, che grazie alla sincronia attemporale permette di restare con l'altro in quella esteriorità. Abbiamo visto di questa metafisica dell'esteriorità. Una esteriorità escatologica quasi. Come gli scrive, sin dal faccia a faccio del rapporto madre-figlio, del lattante, la prossimità è la parola che meglio esprime l'essenza della persona. La prima, archeologica, ed ultima pienezza, ultima nel senso escatologico. Ecco, questo è un po', in sintesi, no? L'itinerario che noi abbiamo solo qui abbozzato e che voi ripercorrerete sinteticamente leggendo appunto questo libro sul dialogo Apel-Dussel di cui vi ho parlato.